Siamo di nuovo in diretta, siamo sempre qui dal palchetto di Zero Web Radio, Radio Flow in contemporanea quest'oggi per il Festival della Condivisione organizzato dal Salug presso le manifatture CNOS. Siamo appena ritornati in diretta con Simone Aliprandi, che ha finito il suo talk sul palco. Simone è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo di diritto d'autore e più in generale del diritto della comunicazione. Dal 2005 ha fondato ed è responsabile del progetto Copyleft Italia e collabora con alcune cattedre universitarie nell'ambito dell'informatica giuridica e del diritto della comunicazione. Ciao Simone.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie per essere qui con noi. Abbiamo ascoltato un po' quello che tu hai esposto sul palco, anche se oggi il nostro, diciamo, impiego del tempo abbastanza denso non ci ha permesso di trasmettere tutti i vostri talk, purtroppo. Ci potresti, riprendere le fila, dare una sintetica definizione della differenza che intercorre tra il copyleft e i creative commons?
Ma è solo una questione di giocare sulle parole, nel senso che copyleft è un termine che è nato in ambito principalmente informatico, quando sono nate le prime licenze cosiddette di software libero negli anni 80, e copyleft era un po' un gioco di parole che usavano gli hacker dell'epoca, un po' nerdoni, smanettoni, per definire un meccanismo giuridico attraverso il quale loro permettevano che il codice sorgente sviluppato dai loro progetti rimanesse sempre open, rimanesse sempre disponibile. Vabbè, adesso non voglio entrare poi. E poi, così, vista che il termine ha un'efficacia semantica abbastanza forte, è stato utilizzato anche in senso più generico per indicare tutte queste forme di licenze open, di nuove forme di gestione del diritto d'autore. Creative Commons è invece il nome di un progetto ben specifico, nato nel 2002, che ha redatto e rilasciato un set di licenze che si chiama appunto licenze Creative Commons. È una foundation, no, una corporation, quindi vabbè, comunque un ente no profit americano basato in California, che fa questa attività, cioè redigere le licenze, controllare che queste licenze funzionino bene e fare un lavoro di community per la promozione dell'utilizzo di queste licenze.
Quindi c'è tutto un universo di licenze che vanno al di là del copyright così come lo conosciamo, diciamo, nel mainstream.
Sì, esatto, mi piace. Al di là del copyright così come lo conosciamo, perché come già ho sentito l'intervento di Andrea Verardi prima, l'ha già precisato lui, lo ripetiamo. Queste licenze non sono al di fuori del campo d'azione del copyright, sono assolutamente dentro il campo d'azione del copyright. Quindi per licenze open, per licenze Creative Commons o copyleft, parliamo comunque di licenze che si basano sul diritto d'autore, ma che semplicemente lo realizzano, lo sfruttano affinché esso sia più flessibile. Ad esempio, l'autore che sceglie queste licenze sta dicendo agli utenti delle sue opere che gradisce che le opere vengano diffuse, ridistribuite, a volte anche modificate, a volte anche a scopo commerciale, no? E quindi comunque sfruttando un meccanismo che è del diritto d'autore, cioè il licensing, cioè l'applicazione di una licenza che si basa strettamente sul diritto d'autore, abbiamo un effetto che è quasi opposto a quello del diritto d'autore classico, che è quello di controllare l'opera, no? E invece con queste licenze l'opera, più che essere controllata, viene liberata dai vincoli classici del copyright. Quindi la definizione era corretta.
Ma non si rischia in questo modo che venga anche snaturata?
Sì, ma ci sono anche autori che gradiscono questa cosa. Cioè, snaturata intendi nel suo contenuto intellettuale, cioè che qualcuno prenda...
Io prendo per esempio, ne parlavamo prima con i ragazzi di Diaframma Zero, ad esempio l'utilizzo magari di watermarks o di altri, diciamo, contenuti grafici quando si va a condividere poi una fotografia su internet per cercare di non che questa foto non venga utilizzata poi per scopi commerciali o da terze persone. Però nel momento in cui noi diamo in diffusione una nostra opera, come per esempio, prendo sempre l'esempio della fotografia perché appunto ne parlavamo prima, la diamo in diffusione con il Creative Commons, l'opera snaturata, cioè non lo so, per esempio ritagliata in un modo totalmente arbitrario e ridiffusa, cioè fino a che punto rimane un'opera di quell'autore e quando invece poi cambia di natura?
Qui usciamo però da un ambito che è strettamente giuridico, andiamo su un ambito che è più che altro intellettuale, no? Questo che infatti la domanda che ti... la precisazione che ti avevo chiesto. Sì, è vero, cioè è un rischio che si corre.
È una scelta.
Esatto, è quello, nel senso che ci sono autori, cioè licenze Creative Commons, cioè se uno ha questa preoccupazione, allora forse licenze Creative Commons non sono la sua strada. E non è è liberissimo di non scegliere Agenzia Creative Commons, però ci sono una marea di autori che invece apprezzano che il loro contributo creativo venga poi riutilizzato. Perché? Perché a volte, cioè, riutilizzato, reinterpretato, riletto e rivisto secondo gli occhi di un altro creativo. Perché? Perché a volte arricchisce. Poi, ripeto, io rilascio i miei libri dal primo rilascio delle mie prime opere sotto licenza open, risale ormai 2003-2004, e non è mai successo di trovare le mie opere snaturate in questo senso. Ho visto pezzi di articoli, cose che prendevano spunto e estraevano veri e propri pezzi delle mie opere, e io venivo citato come autore originario, e la cosa mi aveva fatto piacere perché addirittura aumentava anche la visibilità, c'era proprio il link alla mia opera. E quindi capita a volte invece che c'è l'autore che fa il furbo e, ad esempio, rilascia un'opera con scopo non commerciale, lui invece la utilizza in un ambito e con scopi commerciali, e quello purtroppo non lo puoi evitare con una o un'altra licenza Creative Commons o col copyright, perché non è nella licenza che trovi una garanzia, nel senso che anche senza licenza Creative Commons, se uno vuol fare il furbo, lo fa lo stesso. Puoi mettere tutti i watermark che vuoi, no? Mettere i DRM, mettere una scritta bella grossa in rosso, all rights reserved, ma non è quello che ti tutela, capisci? Devi comunque dopo tu attivarti, fare causa, mandare la lettera di diffida, e quindi capisci che l'ottica è un po' diversa.
Quindi potremmo forse affermare che nell'ambito dei Creative Commons comunque si è sviluppata anche un'etica della condivisione, che magari non è, al di là di queste persone furbe, comunque essendo proprio alla base la condivisione delle licenze Creative Commons, forse più sentita rispetto a quello che può essere il copyright?
Sì, allora io ho registrato un po', io ho fatto anche alcune ricerche, alcuni sondaggi un po' così sulla percezione generale che si ha del diritto d'autore, e devo ammettere che l'avvento di queste licenze ha aumentato un po' la consapevolezza generale degli autori, nel senso che non essendoci alternative, non essendoci altre modalità, l'autore non si interessava molto, diceva vabbè, tanto non ho scelta, quindi perché devo darmi da fare e imparare nuove frontiere. Adesso che ci sono queste, vedo che ad esempio ai miei seminari, ai miei corsi, alle mie conferenze, anche come oggi, ci sono un sacco di curiosi, di persone che solo una decina d'anni fa probabilmente non avresti mai trovato a questi incontri, perché era gente che non faceva il creativo di professione, quindi non si interessava molto. Adesso invece mi sono trovato a fare dei corsi per i bibliotecari, ad esempio. Il bibliotecario fino a qualche anno fa non si interessava di diritto d'autore, adesso sì. Adesso che arriva la digitalizzazione delle opere, una serie di problemi relativi anche alla lettura in pubblico dei libri che fanno le biblioteche, tutta una serie di scocciature legate al copyright, e quindi lì non si parla di Creative Commons, semplicemente vogliono capire i meccanismi di base del diritto d'autore perché c'è necessità. E questo è un po' un effetto collaterale di internet, diciamo, della diffusione della tecnologia digitale, perché ormai tutti diventiamo potenziali fotografi, potenziali videomaker, magari con basse qualità artistiche e creative, no? Però potenzialmente lo siamo tutti, perché la tecnologia ci dà la possibilità di farlo,
ci dà gli strumenti.
Se penso nel 2006, durante un'occupazione di Ateneo, tra le altre attività che organizzammo un seminario sui Creative Commons, c'erano la bellezza di 5 persone, tipo 6 persone.
Male, molto male.
Perché? Ma probabilmente ai tempi.
Perché non mi avete invitato?
Erano lì. Perché è vero, perdonami, ma avevo perso il numero di telefono. No, più che altro magari ancora a quei tempi sembra vicino, ma 8 anni fa non c'erano gli strumenti, i dispositivi di produzione e riproduzione di opere, quindi il problema della tutela dei diritti d'autore forse non era così sentito come oggi. Infatti poi sotto, diciamo, la questione prettamente giuridica del diritto, tutto il discorso sui Creative Commons è anche una questione di etica e
sì,
di rispetto dell'opera stessa. Infatti credo che
etica,
il tuo libro Pillole di diritto per creativi e musicisti, che hai redatto da poco,
sì,
serve anche a questo, cioè a mettere un attimo, anche ad aiutare a sostenere chi appunto tu scrivi pillole per creative e musicisti, cioè chi produce opere, di tutelarsi o
sì,
capire di che cosa
esatto,
stiamo parlando.
Esatto, tutelarsi non necessariamente, quantomeno non farsi fregare, che è già un passo, nel senso che per tutelarsi veramente credo che il consulto di un professionista sia ancora la soluzione migliore, però almeno avere quel livello di consapevolezza sufficiente per odorare se c'è la fregatura. E visto che è un mondo difficile, soprattutto quello la vita del creativo è difficile, soprattutto quando lo vuole fare di lavoro e quindi remunerarsi, mi premeva dare un po' di informazioni molto semplici. Questo è più che un manuale, è un vademecum, che tra l'altro nasce da una rubrica che io ho su Rockit, che è un sito dove la gente sostanzialmente mi manda le mail e mi dice: avvocato, mi è successo questo,
Alibrandi risponde.
Alibrandi, sì, l'avvocato risponde, classica rubrica banalissima, niente di che, però non banale nei contenuti, cioè, no, l'idea è banale ma non banale nei contenuti, perché effettivamente ti accorgi che arrivano delle domande a cui tu non avevi pensato, pur essendo io uno che si occupa del tema ormai da 10 anni, no? Però dice: ah caspita, però c'è anche questa esigenza, e quindi forse è il caso di dire 2 parole anche su questo. E alla fine una cosa tira l'altra, siamo arrivati a 111 risposte. Cioè, dico, sfido chiunque a non trovare una risposta. Infatti adesso quando mi scrivono divento anche un po' scortese, dico: ragazzi, prima di mandarmi email guardate se fra le 111 che ci sono lì non ho già risposto, perché effettivamente 111 sono veramente tante, danno una panoramica molto ampia anche sul mondo dei marchi, della SIAE ad esempio.
Sì, che poi a proposito di SIAE io mi sono sempre chiesto, è vero che diciamo l'utilizzo della licenza Creative Commons è importante per i gruppi, soprattutto emergenti o artisti e creativi in generale emergenti, per diciamo potersi lanciare e far circolare le proprie opere più liberamente, più facile magari scaricarle, comunque sono più accessibili. C'è un punto, però mi sono sempre chiesto, cioè nel momento in cui però un creativo o un musicista acquista un suo pezzo di fama o comunque di popolarità, poi non decide per fare soldi di passare alle licenze,
certo,
dalla CIA, diciamo.
E succede ed è anche lì dal punto di vista giuridico più che legittimo.
Sì.
Dal punto di vista etico non sono io che devo giudicarlo, però può succedere,
diciamo, perché è frequente, cioè statisticamente, no, comunque
no,
che tu
non
sappia,
so, non ci sono, non penso che ci siano studi statistici veri su questa cosa, però succede, nel senso che l'autore, essendo signore incontrastato della gestione dei diritti sulla sua opera, può un giorno alzarsi una mattina e dire: vabbè, sapete cosa vi dico, sono stufo di fare quello open e da oggi faccio quello closed. Sì, perché no, dal punto di vista appunto etico-intellettuale la cosa può essere criticata, dal punto di vista giuridico non ha problemi. Cioè, se uno viene da me come avvocato e mi dice: avvocato, io voglio fare questa cosa, mi spieghi come si fa, gliela spiego.
Non hanno una scadenza le licenze, cioè,
no,
decide licenze, l'autore quando interrompe.
Le licenze possono essere revocate, con un piccolo problema che non è così piccolo, nel senso che io posso decidere oggi al domani di togliere la licenza dal mio libro, però non posso andare a strappare la pagina dei libri che sono stati già stati messi in circolazione prima di quel momento, quindi di fatto non la revoco del tutto, cioè continueranno a cercare
l'originale fondamentalmente.
No, allora ad esempio sul web è facile, io ho un sito web, decido che dal 1 gennaio 2015 il sito non è più sotto licenza Creative Commons, niente, cambio il disclaimer, da quel momento chiunque arriva sul sito si trova un disclaimer che ha scritto copyright e quindi la licenza Creative Commons non c'è più. Però colui che aveva eventualmente scaricato tutto il contenuto del sito il 31 di dicembre
rimane comunque,
continua a poterlo utilizzare liberamente. E l'esempio lo portiamo nel mondo fisico, quindi non da internet ma sui libri o sui CD, quelli fisici distribuiti. Io non posso andare nelle case delle persone che hanno comprato il libro prima e strappargli la pagina con la licenza, quindi comunque continuerà a circolare la licenza. Quindi giuridicamente, dal punto di vista teorico, la licenza è sempre revocabile, perché non posso dire all'autore di non farlo, no? Non c'ho titolo, è lui il titolare dei diritti e la persona che può decidere. Dal punto di vista poi concreto e pratico, di copie dell'opera con la licenza continueranno a circolarne, e quindi è una scelta abbastanza radicale,
fatto,
bisogna pensarci bene, quello sì.
Ma le pene per chi viola i diritti Creative Commons sono le stesse, diciamo, per...
Beh, allora, più che di pene, e non parlerei di pene perché non siamo nell'ambito del penale, siamo più che altro nell'ambito del civile, quindi...
Mi perdoni, avvocato, per la distinzione.
Non c'è,
la ringrazio.
Non c'è, non, no, purtroppo era l'unica cosa che si può dire, perché effettivamente si parla più che altro di un risarcimento che può chiedere l'autore, però, ripeto, siamo nell'ambito del civile, vuol dire che l'autore deve comunque lui attivarsi tramite un avvocato, andare di fronte a un giudice, a un tribunale, a fare causa, allo stesso modo in cui che succede quando uno ti tampona con la macchina e non ti dà il numero di, non ti firma la constatazione, allora tu prendi il numero di targa e gli fai causa. È uguale, siamo nell'ambito squisitamente del civile, e per rispondere alla tua risposta, sono uguali o non uguali? Non c'è risposta a questa domanda, perché per adesso non ci sono state sentenze che hanno fatto capire come i giudici normalmente decidono sulla quantificazione del danno, che è una delle cose in cui il giudice ha un certo margine di discrezionalità, quindi è difficilissimo da rispondere. Quando avremo qualche sentenza sulle Creative Commons, cioè su una violazione di diritti derivanti da una licenza Creative Commons, potremo avere anche dei parametri e dare una risposta vera a questa domanda.
Un'ultima domanda, ma il copyleft è una pratica che è diffusa semplicemente nel diritto intellettuale, nel mondo dell'arte, oppure è valida anche negli ambienti industriali e scientifici?
Non sono sicuro di aver capito, cioè nel senso che non ho così chiara la distinzione,
cioè se anche brevetti, cioè se anche diciamo materiale, produzione di grandi macchinari farmaceutici, cioè parlando di grandi industrie, però, non soltanto di musica
No, esatto, no, stiamo parlando di diritto d'autore, cioè di licenze di diritto d'autore, quindi le licenze di diritto d'autore agiscono sulle cosiddette opere dell'ingegno.
Cioè, esiste un simile per i brevetti.
Fare una licenza open basata sul brevetto è possibile, esistono anche degli esperimenti. C'è un piccolo problema di base, che per poter applicare una licenza su un brevetto devi prima aver registrato il brevetto. Lo so che dovremmo fare tutto un pregresso, però la registrazione del brevetto è una pratica costosa e che comporta una serie di consulenze da parte di avvocati e ingegneri che ti seguono per la formalizzazione del brevetto. E quindi
sarebbe poi illogico utilizzare poi una licenza open.
Si può fare, però è una cosa già molto molto più particolare. Mentre il diritto d'autore, come ho spiegato prima nella conferenza, è una tutela che scatta automaticamente con la creazione dell'opera, e quindi qualsiasi creativo, qualsiasi autore di brani musicali, di un saggio scientifico, di un saggio di un'opera teatrale, che ne so, qualsiasi opera, qualsiasi creazione che rientra nella definizione di opera dell'ingegno, allora lì automaticamente hai il diritto d'autore e automaticamente hai la possibilità di applicare una licenza open all'opera.
Va bene Simone, grazie mille, molto interessante,
grazie,
sicuramente
grazie,
seguitelo,
seguitemi su Twitter,
sui social, e se volete diciamo un riassunto o consultare le 101 risposte prima di mandare delle mail, cioè, pillole di diritto per creativi e musicisti, edito per le edizioni copyleftitalia.it. Simone Aliprandi lo trovate anche su Rockit,
o anche su Google banalmente mettendo Simone Aliprandi,
o gli hai mandato un'email,
telefonate o repasti.
Dico repasti, se no non rispondo, a meno che non sto mangiando tanto, sono dalla mamma e sono impegnato. Va bene, grazie Simone.
Grazie
Simone.
A tutti.
E noi restiamo ancora un po' in diretta per sentire i gruppi musicali. Aspetta, c'è Luca che vuole parlare, addirittura dopo due giorni si degna.
Fischi.
Adesso vi porto tutti i gruppi insieme.
Tutti gli stanati della cena sociale.
Velocissima, perché poi deve iniziare il soundcheck e la cena sociale. Quindi a tra poco le interviste con Cristiano Renna, la bestia Karen e gli Escheliton.
Mi emoziono.